il posto delle parole per raccontare di libri che abbiamo già raccontato, ma la nostra intenzione è di raccontare tutta quanta la collezione dei miti raccontati ai bambini. Devo dire che raccontati ai bambini va bene, ma anche per noi adulti credo che sia importante questa cosa, perché in questo libro, come negli altri di questa collana, i miti, edizioni Lisciani, anche noi adulti abbiamo molto da imparare. Noi adesso andiamo a conoscere, oppure a riconoscerci, nelle gesta di un'altra figura mitologica che stiamo per ascoltare dalla voce della scrittrice che abbiamo qui in diretta telefonica. Giulia Dodaro, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle
Grazie.
Parole per raccontarci il suo libro. È il primo libro, vero Giulia?
Esattamente, sì, il primo pubblicato.
Il primo pubblicato, perché vuol dire che ce ne sono altri nel famoso cassetto, o no?
Sì, ne ho scritto anche un altro che è in via di pubblicazione in realtà, ma non è ancora uscito in libreria.
Giulia Dodaro, leggo in quarta di copertina, è nata a Genova, ha frequentato il liceo classico Mazzini e ha conseguito la laurea triennale in lettere moderne e poi la laurea magistrale in giornalismo culturale ed editoria all'Università degli Studi di Genova. È cofondatrice del blog culturale Elzeviro e poi partecipa alla redazione di Settimana Sport e del Secolo XIX. Andiamo a curiosare, Giulia Dodaro, il suo blog. Ecco, Elzeviro perché?
Dunque, non so se lo sapete, è una cosa che
non
in realtà
lo sappiamo.
Non sanno in molti, ma Elzeviro era all'epoca, nel 1900, era la terza pagina dei quotidiani, era la pagina culturale,
certo.
Visto che il blog che ho fondato insieme a due amiche, colleghe dell'Università di Genova, di giornalismo per l'esattezza, si basa su tematiche culturali, dall'arte alla letteratura, al cinema, alle serie TV che oggi spopolano, diciamo, tra tutti. E abbiamo deciso appunto di chiamare così il nostro blog. Ci è sembrato un nome appropriato.
È sicuramente un nome appropriato, anche perché con quanto ci ha detto Giulia Dodaro, questo Elzeviro ha un'aderenza anche storica. E di che cosa vi occupate?
Ma diciamo che è partito con l'intenzione di pubblicare articoli di cultura relativo all'ambito genovese, quindi pubblicare magari appunto articoli relativi alle mostre a Palazzo Ducale, al Palazzo della Meridiana, insomma, o anche solo all'evento che tra l'altro sta avendo luogo proprio in questi giorni qua, come a tutti gli anni a maggio, cioè quello dei Rolly Days. Insomma,
che cosa sono Giulia Dodaro i Rolly Days?
I Rolly Days sono delle giornate dedicate all'apertura gratuita per tutti, sia i cittadini genovesi che i turisti, dei palazzi antichi delle più grandi famiglie storiche genovesi, quindi i palazzi di Via Balbi, che è la via dell'università, i palazzi di Via Garibaldi, che è la via principale con Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Reale, insomma.
E poi siete pronti, sì? Tra l'altro, con il vostro blog Elzeviro, anche a un appuntamento che il posto delle parole racconta da diversi anni, cioè quello del Festival Internazionale di Poesia di Genova, che è un appuntamento, tra l'altro abbiamo avuto modo di partecipare alcune volte, veramente molto interessante, e si terrà nei primi giorni di giugno, se non ricordo male.
Esattamente, esattamente. Infatti avevamo qualche mese fa, in realtà, avevamo intenzione di informarci in maniera un po' più approfondita per poter in qualche modo partecipare al Festival della Poesia. Poi il progetto è caduto inizialmente, ma avremo intenzione poi di riprenderlo, se non questo giugno, il prossimo comunque.
Ma partecipare in qualità di autori poetici?
In realtà in qualità di blog, nel senso seguire proprio gli incontri con il nostro blog e con i social legati al nostro blog.
Certo, e questa è una cosa sempre molto molto bella che i blog si aprono il più possibile all'informazione. E che
Esatto.
rapporto c'è Giulia Dodaro partendo dalle lettere moderne al giornalismo culturale, all'attività di blogger? Che rapporto c'è con Prometeo e con questo raccontare di cose così antiche?
Beh, sicuramente c'è un legame, nel senso che personalmente io ho sempre amato molto la scrittura in primis, fin dai tempi dell'elementare, non prima addirittura, e ho sempre amato molto la letteratura del passato, tant'è vero che ho fatto studi appositamente classici proprio per avvicinarmi maggiormente a questo mondo della letteratura passata, quindi la letteratura greca, latina, la letteratura italiana anche del passato per l'appunto. E in particolare sono una grande amante della mitologia da moltissimo tempo e infatti quando Lisciani mi ha chiesto di collaborare alla collana relativa ai miti raccontati ai bambini ero molto contenta perché finalmente avrei potuto scrivere e pubblicare qualcosa che alla fine era il mio sogno.
Alla fine il sogno che è diventato realtà attraverso questo libro
Esattamente,
di circa 100
esattamente.
pagine, Prometeo e il fuoco. Giulia Dodaro è l'autrice, Lisciani è la casa editrice. Adesso andiamo a conoscere più da vicino, senza svelare troppo ovviamente, che cosa racconta questo libro? Questo libro ci pone nella condizione di conoscere la figura di Prometeo da un'angolazione molto particolare ed è qui la cosa che ci piace raccontare. Però prima di conoscere Prometeo, andiamo a conoscere Clara. Clara un po' le somiglia, Giulia?
Sì, infatti ho ispirato a me stessa il personaggio di Clara, perché appunto questa giovane ragazza che intenta ripulire la soffitta della vecchia casa di famiglia ritrova alcuni libri che erano appartenuti a suo nonno. Tra questi c'è anche la Teogonia di Esiodo. Esiodo era un grande storico greco è colui ecco che per primo, in un certo senso, ha teorizzato la nascita dell'universo secondo i greci, quindi la nascita del cosmo a partire dal caos.
E adesso Giulia Dodaro, se hai il libro a portata di mano, vogliamo ascoltare come comincia questo suo primo libro che lei ha pubblicato intitolato Prometeo e il fuoco. Quindi non rimane che ascoltare la sua voce, Giulia, del prologo. Che cosa racconta? L'ascoltiamo.
Vabbè. Era una giornata particolarmente uggiosa. Una giovane ragazza di nome Clara decise di ripulire la soffitta della vecchia casa di famiglia. Amava uscire e andare a passeggiare, ma con quel tempo il solo pensiero di mettere il naso fuori dalla porta di casa la faceva rabbrividire. Prese quindi la scala e salì sul soppalco. Era buio, ma aveva portato con sé una torcia. Tutto intorno vi erano scatoloni pieni di libri, oggetti vari e molti quadri, sicuramente antichi, coperti da polverosi teloni. Era tutta roba di suo nonno, che era un grande collezionista e appassionato di arte e letteratura di tutti i tempi. Gli occhi di Clara brillarono. Aveva ereditato dal nonno le stesse passioni. Si sedette a terra e iniziò a trafficare mettendo le mani fra gli scatoloni, in particolare tra quelli ricolmi di libri. Del resto era una grande lettrice. Li ammirò, li annusò, sfogliò le pagine ingiallite. Poi si ritrovò fra le mani un testo curioso che studiò con attenzione. La copertina era rigida, di un colore blu chiaro, con un disegno poco definito e una scritta nera che recitava Esiodo Teogonia. Lo aprì e lesse al suo interno, a cura di A. Lamer, edizione 1869. Era un titolo curioso, si chiese cosa volesse dire. Ma ancora più curioso per Clara fu l'indice del libro che riportava dei nomi particolari, già sentiti altrove. A ripensarci, era stato proprio suo nonno, anni fa, a citarle alcuni dei nomi che ora si ritrovava a leggere. Erano nomi di personaggi mitologici e ne fu entusiasta. Tra le sue più grandi passioni, la mitologia classica era senza dubbio la preferita. Presa dall'entusiasmo, dimenticò il motivo per cui era salita in soffitta e iniziò a leggere, facendo vagare la sua mente da quella piccola e buia soffitta all'immensa antica Grecia.
E quindi abbiamo questo salto straordinario da quella grigia e buia soffitta, piccola e buia soffitta, fino a quello straordinario panorama dell'antica Grecia attraverso Esiodo, che poi, girando pagina di questo libro, ci precipitiamo niente poco di meno che nella nascita dell'universo. Quanto contano i miti oggi, Giulia Dodaro?
Ma personalmente, forse io sono un po' di parte proprio per il fatto che sono una grande amante della mitologia da sempre, da anni, ma penso che i miti siano molto importanti oggi, anzi penso che non sarebbe un male, anzi tutt'altro, riprendere a studiarli in maniera proprio più approfondita, proprio perché non solo raccontano un po' una prospettiva diversa della nascita dell'universo rispetto a quella che magari noi conosciamo o siamo abituati ad ascoltare, ma possiamo anche dire che, sempre secondo il mio punto di vista, molti di questi personaggi mitologici, questi eroi della mitologia, presentano delle caratteristiche, delle qualità positive, delle virtù, possiamo chiamarle così, che oggi nella società, nel mondo in cui viviamo, trovo siano molto importanti per gli esseri umani. E tant'è vero che appunto Prometeo nella narrazione si arrabbierà con il fratello Epimeteo per aver dato tutte le caratteristiche, le qualità positive agli animali, trascurando invece gli esseri umani che si ritrovano completamente vuoti. E sarà proprio lo stesso Prometeo a donare loro queste buone qualità come l'intelligenza, l'astuzia, che in tutte le epoche hanno sempre contraddistinto l'essere umano.
Tra l'altro la figura di Prometeo è una figura straordinaria, perché era l'uomo che ha osato sfidare niente poco di meno che gli dèi, rubando agli dèi stessi il fuoco. E perché ha rubato il fuoco agli dèi, Prometeo? Per una cosa altrettanto straordinaria: per darlo agli uomini affinché potessero servirsene. Ecco, questa è, in parole molto semplici, forse inadatte, per raccontare in maniera sintetica proprio la figura di Prometeo, questo atto altruistico che gli costò molto, perché quando Zeus poi se ne accorse, Zeus era uno abbastanza fumantino a quanto pare, volle punirlo per la sua...
Molto vendicativo,
e considerò quest'atto di Prometeo un atto niente meno che di presunzione. Secondo lei, Giulia Dodaro, ma io ho sempre pensato che forse non era presunzione, secondo lei che cos'era quell'atto di Prometeo, di rubare il fuoco per donarlo agli uomini?
Diciamo che Prometeo aveva molto a cuore l'essere umano, perché Zeus aveva dato a lui il compito di forgiare l'essere umano, quindi possiamo dire che Prometeo era il padre di tutti gli uomini, e per questa ragione non riusciva a, come ogni padre, ogni genitore del resto, non riesce a veder soffrire i propri figli. Per questa ragione Prometeo, per impedire agli uomini di vivere nella paura gli uni degli altri, di vivere nell'oscurità, decise di attuare un piano per rubare il fuoco agli dèi, e in questo modo sfida Zeus, ma lui ruba il fuoco agli uomini consapevole dei rischi che avrebbe incontrato compiendo questo gesto. Eppure decide di farlo comunque, perché la punizione di Zeus non è niente in confronto all'amore che Prometeo nutre per i suoi esseri umani, per i suoi figli.
E questo gesto è un gesto che ha, per così dire, forgiato l'elemento della cultura occidentale, non solo, perché il gesto di Prometeo è un gesto rivolto verso il futuro. Un po' dovremmo somigliare un po' a Prometeo, Giulia Dodaro.
Sicuramente dovremmo prendere esempio da Prometeo.
In questo libro, che ricordiamo è di una collana di libri per bambini, ma anche noi cosiddetti grandi abbiamo molto da imparare, perché Certamente non tutti sappiamo chi era Etere, chi era, certo Eros lo conosciamo sicuramente, chi era ad esempio Estia, tanto per dirne un altro nome. Ecco, io non conoscevo la figura di Estia, di questo personaggio della mitologia greca, e questo libro mi è servito a conoscere alcune figure che o non conoscevo del tutto oppure per la mia scarsa volontà di studio avevo già del tutto dimenticato. E i libri servono anche a questo, Giulia Todaro, dunque.
Certo, assolutamente.
Quando si racconta ai bambini una storia come questa, no? Lettura ad alta voce, io consiglio sempre per i bambini, perché i bambini sono straordinariamente attenti e affascinati da queste storie. E quindi sono storie molto importanti che insegnano non tanto la figura mitologica, che di per sé è già straordinaria, ma insegnano anche il mondo del mondo della legge, come in questo caso, no? Soprattutto nel capitolo dei tribunali, la legge degli dèi. Ecco, quanto esatto. Quanto conta la parola regole per lei, Giulia Todaro?
Ma le regole sono molto importanti in tutte le società, in realtà. Anche perché se non ci fossero delle leggi, delle regole, penso vivremmo nella più totale anarchia in un certo senso. Però possiamo anche dire che il caso di Prometeo è un po' diverso anche per le ragioni che ho spiegato prima, nel senso Zeus in quanto padre degli dèi e degli uomini ha il potere assoluto ed è convinto, ha questa superbia di credere di avere anche la ragione assoluta, nel senso è convinto di avere ragione nonostante sia lui il primo a commettere uno smacco, insomma di andare contro le regole per far vivere gli uomini nella paura più assoluta. E in questo caso diciamo è Zeus a non andare incontro appunto alle esigenze della società che lui stesso ha creato.
Giulia Todaro, certo, sì. Giulia Todaro, ci sono molte figure in questo libro, lo dicevo, di circa 100 pagine che si possono raccontare. Scegliamo per esempio Eracle, perché Eracle è un altro personaggio mitologico che compie un altro gesto importante.
Sì, nel racconto sicuramente sì.
Certo, mi riferivo al racconto perché Eracle qui fa una cosa che libera in pratica la figura di Prometeo.
Esattamente. E Eracle è il figlio di Zeus e di Alcmena, che è una donna mortale. È uno degli eroi, penso, più conosciuti in assoluto, infatti penso che tutti conoscano le famose 12 fatiche di Eracle, ed è un semidio che si ritrova coinvolto nella questione del tribunale di Prometeo, e in quanto, essendo figlio di Zeus, si sente di dire la sua, di esprimere il proprio parere e di dire a Zeus: padre, tu sei scorretto nei confronti di Prometeo, che voleva solo fare qualcosa di buono, di giusto per gli uomini e per la civiltà degli uomini, in cui tu continui a seminare il terrore. Ed è per questa ragione che Eracle decide di non ascoltare il padre, di andare lui stesso contro le leggi del padre e di salire in cima alla rupe dove si trova Prometeo e di liberarlo.
Giulia Todaro, a prescindere dal suo libro Prometeo e il fuoco, sì? Edizioni Lisciani, lei a quale figura mitologica è più legata?
Ma Prometeo sicuramente è una delle figure mitologiche che preferisco. Altre figure mitologiche, beh, mi sento di citare Ettore, che probabilmente conosceranno tutti.
Ma che bella la figura di Ettore, straordinariamente bella, mitologica, ma straordinariamente molto umana.
Esattamente, è uno dei protagonisti della guerra di Troia, dell'Iliade narrata da Omero, ed è, penso, uno dei miei personaggi mitologici preferiti in assoluto, perché a differenza di Achille, che pecca comunque di superbia, quasi ai livelli di Zeus, mi sento di dire, e Ettore, come ha detto anche lei, è una figura molto umana, è molto legata a quelli che sono i valori importanti per l'essere umano, quindi la famiglia, l'onore, il rispetto nei confronti dei genitori, in modo particolare del padre, re Priamo. E quindi la trovo una figura senz'altro molto bella, molto umana e in un certo modo un esempio, un modello che molti individui dovrebbero seguire, penso.
Io, per quanto riguarda Ettore, mi scusi Giulia Dodoro, se parlo di me compio quest'atto di vanità, l'ho sempre considerato il vero eroe della straordinaria opera mitologica dell'Iliade, perché veramente è una figura che forse è molto meno raccontata, perché è una figura forse defilata, ma ha una sua potenza epica che... certo. Non lo so se sia pari o superiore ad Achille, non avrei la capacità di comprenderlo, ma per un puro mio piacere nel vedere la figura di Ettore, che è il simbolo dell'eroe positivo, che è quello che si fa carico dei problemi, che poi silenzia per il proprio egoismo se stesso e difende il bene comune.
Esatto, è proprio questa, se posso dire una cosa, è proprio questo quello ciò che lo distingue da Achille. Achille è considerato il protagonista assoluto in realtà dell'Iliade, infatti viene posto molto meno l'accento sulla figura di Ettore, ma in realtà Ettore è praticamente l'opposto da un punto di vista del personaggio eroico, perché Achille rifiuta di andare in battaglia per fare un dispetto, tra virgolette, ad Agamennone, che lo aveva oltraggiato. Invece Ettore mette sempre al primo posto la sua patria e il suo dovere di principe e soldato. Quindi fa di tutto per proteggere la propria patria, al contrario di Achille, che alla prima occasione decide di ritirarsi in modo tale che Agamennone possa perdere la guerra.
E tornando al libro Prometeo e il fuoco di Giulia Dodoro, edizioni Lisciani, vorrei ricordare le illustrazioni di David Landi. Ma prima di salutarci, Giulia, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, ho recentemente iniziato un libro dal titolo Il canto del ribelle di Joan Harris, che è l'autrice del libro Chocolat, da cui è stato tratto l'omonimo film che molti conosceranno, penso. E è un libro che narra la vera storia di Loki, che, come molti sapranno, anche grazie all'universo cinematografico della Marvel, che sta spopolando anche questo.
Qui siamo in un'altra mitologia.
Esatto, è la mitologia nordica norrena. Ah. Loki è il figlio di Odino e padre e fratello, scusi, di Thor.
Ricordiamo di Joan Harris il canto del ribelle è il libro che ci consiglia come lettura, il libro che sta leggendo per l'appunto Giulia Dodoro e Joan Harris, che noi abbiamo anche raccontato una volta nel posto delle parole, attraverso la voce dell'autrice, ma attraverso la voce della traduzione. E intanto noi ringraziamo davvero Giulia Dodoro per il tempo che ci ha dedicato, per questa conversazione, e grazie ancora e buona scrittura.
Grazie a voi, grazie.